siamo qui in questa tredicesima domenica del tempo ordinario. Abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Oh, che Vangelo esigente. Allora, è tutto centralizzato sulla rinuncia, ma all'inizio c'è una cosa a cui il Signore non chiede mai e poi mai di rinunciare, e noi rinunceremmo ben volentieri. Qual è quella cosa a cui il Signore ci chiede di non rinunciare? Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Quella lì. Non dobbiamo rinunciare, non possiamo rinunciare. E mi veniva da fare questa riflessione, no? La rinuncia è indispensabile alla vita. Adesso non si vuole più sentir parlare della rinuncia per Dio. Apriti cielo, oh, se bisogna rinunciare a qualcosa per Dio, quello è proibito nella mentalità dominante. Ma se riflettiamo bene nella vita, se vogliamo conseguire qualsiasi risultato oppure addirittura eccellere in qualsiasi campo, ma dobbiamo fare rinunce su rinunce. Per esempio, lo sport, chi si dedica allo sport? Ma quanti allenamenti deve fare e a quante cose deve rinunciare per sottoporsi agli allenamenti e per poi poter vincere la gara? Chi si dedica alla musica? Oh, mamma mia, per padroneggiare uno strumento ci vogliono esercitazioni su esercitazioni continue. C'era il grande direttore d'orchestra Toscanini che diceva: se sto un giorno senza esercitarmi, me ne accorgo io, ma se sto due giorni, se ne accorge il pubblico. E pensate che Toscanini era un grande, è stato conosciuto come un grande pianista, ma era per cominciare un violoncellista, poi è diventato direttore d'orchestra, e quindi anche a quei livelli lì si esercitava continuamente. Oppure chi ha studiato, chi sa la fatica, come diceva uno, no? Per conseguire quelle sudate carte, quante rinunce bisogna fare. Studiare 8 ore al giorno non è il mio caso, ma chi vuole conseguire le sudate carte deve sottoporsi a quelle rinunce, E quindi se le accettiamo in altri ambiti, se sono necessarie in altri ambiti, ma perché mai non dovremmo accettarle per Dio? La nostra vita sarebbe stata tutta diversa se qualcuno, poi vi dirò chi, avesse saputo rinunciare. Chi è costui? È Adamo ed Eva. Avevano un solo comandamento. Quindi la stessa storia della salvezza inizia con un invito alla rinuncia. Di tutti gli alberi del giardino potrai mangiare, ma di quello che hai in mezzo no, altrimenti morirai. Ora vi rendete conto che avevano un solo comandamento, non ne avevano 10, non ne avevano 100 come le leggi che si moltiplicano. Era l'unico comandamento. Se avessero saputo osservarlo, non ci sarebbe stato bisogno di istituirne altri. Ma con la trasgressione sono aumentati pure i comandamenti e anche ora vediamo che più l'uomo trasgredisce, più aumentano le leggi e la vita si complica sempre di più proprio perché l'uomo non è capace di rinunciare al male, ma non è aumentando le leggi che si risolve il problema, sarebbe cambiando il cuore dell'uomo, perché più aumentano le leggi, più l'uomo trasgredisce per forza, perché se il comandamento è uno solo, è facile osservarlo, ma se sono 100.000 si trasgredisce per forza. Sono troppi, eh? E quindi il problema proprio all'inizio, l'iniziale, è stato quello di non aver saputo rinunciare a ciò che Dio chiedeva ai progenitori, no? Avessero saputo osservare quell'unico comandamento, adesso non saremmo nei pasticci in cui ci troviamo. Ma diciamo così che il discorso di oggi verte ancora su qualcos'altro, perché finché si tratta di rinuncia al male, e va da sé, siamo tutti d'accordo che al male bisogna rinunciare. Ma qui sembra che il Signore chieda di rinunciare a cose legittime, doverose, salutari, convenienti, padre o madre, chiama padre o madre più di me, figlio o figlia più di me, non è degno di me. Cosa significa questo? Cosa significa questo? Ebbene, ve lo spiego con un'altra domanda. Cosa vuole Dio da te? Tanti si chiedono, ma cosa vuole Dio da me? E tanti non lo capiscono. Mi ricordo Don Barsotti, quel grande mistico, che gli ha fatto un'intervista. Alla fine della vita, è morto a 92 anni. Ha capito cosa voleva Dio da lei? No. Non l'ho capito, ma sono andato avanti lo stesso. Quindi non è neanche necessario capirlo e andare avanti per la sua via. Comunque, la vera risposta a questa domanda, cosa vuole Dio da me, non è vuole questo o quest'altro. Sapete qual è la vera risposta a questa domanda? E beh, ve la dico, cosa vuole Dio da te? Vuole te, niente meno, niente meno. Ecco perché chiede di rinunciare a tutto ciò che può ingombrare il nostro cuore. Questo cuore lui vuole riempirlo di se stesso. C'è un salmo che dice: apri la mano, apri la bocca che il frutto della gloria te lo voglio dare. Ma guai se la richiudi. È quello che hanno sbagliato i progenitori. Hanno teso la mano verso il frutto e dovevano tenerla aperta perché Dio diceva: ma io questo frutto ve lo voglio dare, l'ho creato apposta. Ma se volete prendervelo per rapina e richiudere la mano sul frutto, ecco che combinate il disastro, perché richiudendo la mano sul frutto, prima di tutto voi prendete solo del finito, mentre io voglio darvi l'infinito, io voglio darvi me stesso. E se volete richiudere la mano su qualcosa che è divino, voi vi esponete a una scossa elettrica distruttiva, perché è come, non so, è come se un astronauta volesse andare nello spazio. Senza le precauzioni necessarie, la tuta, l'ossigeno esplode, esplode perché è una realtà molto più forte di lui. E tanto più l'infinito di Dio ha voluto accaparrarsi dell'infinito di Dio. E Dio dice loro e a noi: l'unica cosa che io non ti posso dare è quella che tu ti vuoi prendere per rapina. Quindi rinunciare significa semplicemente non richiudere la mano sulle cose, ma rimanere a mani e cuore aperto come un povero mendicante che sa che può solo ricevere e riceverà infinitamente di più di quello che si vuole prendere per rapina. Perché chiudere la mano sul frutto, qualunque sia, vuol dire appropriarsi di cose finite, limitate, mentre Dio vuole darci niente meno che se stesso. Noi siamo fatti di intelligenza e di volontà, le facoltà superiori sono queste, no? Ora, la definizione filosofica dell'intelligenza è di essere appetito della verità, e quella della volontà è di essere appetito del bene e del massimo bene che è Dio. Ma purtroppo, dopo il peccato originale e ogni altro nostro peccato, queste facoltà spirituali hanno perso il loro orientamento naturale verso l'alto e si sono ripiegate verso il basso, in modo che invece di appetito di Dio sono diventate appetito di potere, denaro, dominio, eccetera, ciò che Sant'Anselmo definisce la natura curva. Abbiamo l'artrosi dell'anima, non siamo più desiderio delle cose dell'alto, perché avendo una natura curva la testa è rivolta verso il basso, verso la terra, verso le cose terrestri. E quindi Dio chiede la rinuncia a questi attaccamenti, perché noi ridiventiamo appetito di bene e che noi ritroviamo la signoria su noi stessi e ci liberiamo dalla schiavitù delle cose. Quindi la rinuncia è una vera e propria beatitudine, perché ci rende di nuovo capaci di volere Dio, raddrizzando la nostra natura curva e orientandola verso di Lui. E dobbiamo sapere che Dio non si lascia mai vincere in generosità. Se ci chiede di rinunciare a qualcosa è perché vuole darci molto di più. E questo molto di più ci vuole dare addirittura se stesso, che è il massimo. Ecco, e noi abbiamo una gran fatica a seguire questa via, ma sapete perché? Perché pensiamo di doverla realizzare noi, questa liberazione, mentre invece dobbiamo sapere che la realizza Lui. Noi abbiamo questa concezione che dobbiamo prima essere santi per poi poter essere salvati. Così non funziona. Non siamo capaci noi di realizzare la santità con le nostre sole forze. È tutto il discorso della legge, il discorso di San Paolo, che dice la legge ti mostra quello che tu devi fare, ma non ti dà la capacità di farlo. Con la legge tu ti sentirai sempre al di sotto di quello che dovresti essere. Vedrai tutto il bene che non fai e la coscienza ti rimprovererà sempre qualcosa. La legge non ti farà mai un complimento. Se hai fatto 10 ti dirà potevi fare 100, se hai fatto 100 ti dirà potevi fare 1000. Chi è che ci salva? Chi ci salva è la grazia di Dio. Noi, abbandonandoci alla sua grazia, dicendo al Signore: Signore, vengo da te come un povero mendicante, ho bisogno di essere salvato, allora entra la sua vita in me e allora divento santo. Ma se dico devo per forza diventare santo, rinunciare a questo, rinunciare a quello, fissarmi su quello per essere salvato, ma non lo sarò mai, perché sono abbandonato a me stesso e io da solo non sono capace di realizzare questa performance che è altissima, no? Dobbiamo prima inserire Dio nella nostra vita e poi riusciremo anche a fare le cose difficili. Ma se ci basiamo solo su noi stessi saremo in perpetuo senso di colpa: non faccio mai, non faccio abbastanza, non ci arrivo. La legge ci condannerà sempre, non ci farà mai un complimento. E quindi dobbiamo andare a Dio come dei mendicanti, un po' come Sentivo una bellissima riflessione sull'adorazione, no? Allora, l'adorazione è la preghiera la più semplice che ci sia, la preghiera in cui ti presenti a Dio senza niente in mano, come un nulla, ti metti davanti a Lui come un nulla, perché ti lasci riempire da Lui. Gli altri tipi di preghiera ti presenti con qualcosa, la preghiera di domanda ti presenti con una richiesta, la preghiera di lode ti presenti con una lode e ti possono stancare, perché la preghiera di domanda, se sono 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni che preghi per la conversione di una persona cara e non la vedi, oppure preghi per la guarigione e non la vedi, alla fine ti sfinisce, ti stanca. La preghiera di lode, anche a forza di lodare un canto, magari ti entusiasma, ma a forza di ripeterlo, esaurisce un po' la novità di questo canto. Invece l'adorazione, tu vai davanti a Dio col tuo nulla, non porti niente, non ti aspetti niente, ti aspetti Lui. L'adorazione lo si può fare raccogliendosi, anche se non si ha la possibilità di essere davanti al Santissimo Sacramento, lo si può fare lo stesso chiudendosi nella sua camera, nella sua cella segreta. È andare davanti a Lui col mio nulla, così come sono, e senza cercare di convincere Dio a fare questo, a fare quello, perché in fondo noi abbiamo un po' questo pensiero, no? Ma guarda un po', prego per la pace, non c'è la pace, ma Dio si vede che non guarda la televisione, non sa che disastro c'è nel mondo, lo devo avvertire io, ma non solo avvertire, ma devo convincerlo che insomma faccia qualcosa per la pace, che faccia qualcosa per la pace, oppure in un altro campo, ma prego per la guarigione, ma guarda un po', ma Dio non sa che sono malato, devo dirglielo, non solo dirglielo, ma convincerlo a avere un po' di compassione per me. Tutto così. Noi trattiamo Dio come un uomo superiore, ma come un uomo. Questo non è Dio. Quando preghiamo così, non siamo davanti a Dio. Siamo davanti a un Dio che non esiste. Perché Dio vuole infinitamente più di me la pace. Dio vuole infinitamente più di me la conversione dei miei cari. Dio vuole infinitamente più di me la guarigione mia. Aspetta solo che io ci creda, che non lo tratti come un uomo che devo convincere. Aspetta solo che io sia all'unisono con lui, che io la pensi allo stesso modo, allora saremo in due. Ma finché io penso che devo convincere Dio, sono solo io da una parte e Dio è dall'altra e prego oltretutto un Dio che non è Dio. Nell'adorazione io non cerco di cambiare Dio, cerco di raggiungerlo in quello che è, di raggiungere il suo cuore, di capire il suo cuore, di capire che lui la pace la vuole infinitamente più di me, la guarigione la vuole infinitamente più di me, la conversione la vuole infinitamente più di me. L'adorazione è questo, avere coscienza che Dio vuole darmi tesori, ma aspetta che io mi accordi con lui, che non creda che lui non me li vuole dare, che devo stare lì e a forza di stare lo convincerò. Il Signore mi dice, io aspetto qualcuno che capisca il mio cuore, che capisca che io tutte queste cose le voglio infinitamente dare e che non venga a me cercando di convincermi di cose che io sono perfettamente d'accordo di dare, di non voler sfondare una porta arciaperta. Andare a Dio nell'adorazione l'adorazione è il respiro dell'anima. E sapete cosa fa l'adorazione? Il respiro dell'anima, l'adorazione ringiovanisce. L'anima non invecchia quando adora, Dio ci ringiovanisce. Quindi bisogna connettersi a Dio e allora dei fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal nostro cuore. E avremo questa convinzione. dentro di noi che non dobbiamo prima essere perfetti per presentarci davanti a Lui, ma non ci arriveremo mai a essere perfetti. Dobbiamo andare a Lui così come siamo, perché Lui è perfetto, per ricevere la perfezione da un altro, la capacità di fare quello che non siamo capaci di fare da un altro. Dobbiamo lasciargli tutto il posto, ecco perché la rinuncia, affinché Lui possa agire in noi. Dobbiamo credere che Lui vuole, non solo può, ma vuole fare dei miracoli in noi, adesso, in questo momento. È come se mi dicesse, se ti dicesse ognuno di noi, figlia mia, non puoi tu fare le opere mie, lascia che venga io in te e le farò io in te. È questa la retta via, anche per capire questo Vangelo che sembra difficile, ma invece rivela la totalità di Dio. Dio è un re, vuole regnare nel nostro cuore, non vuole che ci siano attaccamenti. E poi ci darà tutto. Chi cerca il regno di Dio, dice il Vangelo, cercate prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto vi verrà dato in sovrappiù. Ma noi facciamo così: cercate prima di tutto il regno di Dio, stop, chiudiamo il libro. No, c'è il seguito: vi darà tutto in sovrappiù, vi vuole dare il tutto. Ma prima bisogna cercare Lui. Ecco, carissimi, allora mettiamoci in questo atteggiamento del cuore e tutto cambierà. E capiremo il perché della rinuncia, perché Dio è totalitario, Dio vuol darci tutto a noi e non vuole metà, non vuole essere, non vuole neanche essere al primo posto, vuole avere tutti i posti. Ecco, allora adesso passo alla vitamina spirituale, perché oggi abbiamo cominciato con un po' di ritardo. Il tuo migliore futuro da cosa nasce? Nasce da un passato dimenticato. Tu non puoi andare bene nella vita se hai sempre presente il tuo passato. Vi dicevo che il maligno vi chiama sempre col vostro passato, col vostro peccato. Non cadete nella trappola. Adesso è il tempo della grazia e della misericordia. Andate al trono della grazia e della misericordia. E il Signore vi riempirà di ogni bene. Ecco, carissimi, ho concluso. Se avete bisogno di chiarimenti, di domande, il numero è 338 75 53 847 e c'è il sito incamminocongesu.org. Ecco, ciao a tutti da Vilma.